della Regione non solo ha realizzato un piano devastante per la sanità laziale, ma ha pensato bene di andare oltre le richieste del governo regionale, tagliando più posti letto del previsto, ben 337, di cui buona parte, 264, riguardano i posti letto per acuti. Si tratta di un fatto grave anche alla luce della decisione di sottrarre interi reparti ad alcuni territori, come hanno sottolineato numerosi sindaci in questi giorni. Territori dove poche decine di posti fanno la differenza. Lo sanno bene i tanti amministratori locali, compresi quelli del PDL, che stanno manifestando il proprio dissenso nei confronti delle decisioni assunte dal commissario per la sanità in carica. Su questo tema Renata Polverini ha sempre operato senza confronto con le parti sociali e con i territori, ma perfettamente in linea con le richieste del governo, andando addirittura oltre però. Su alcune questioni invece sarebbe servita una difesa delle necessità dei cittadini. Su questo tema chiediamo un chiarimento, lo riteniamo fondamentale. Le nostre preoccupazioni, d'altronde, sono quelle di tanti cittadini che in questi giorni stanno manifestando in numerosi comuni e di chi, seguendo da lontano, con rassegnata disperazione, già si pente di questa scelta regionale. Il piano va contrastato perché è profondamente dannoso, con delle proposte reali e sostenendo le giornate di mobilitazione che si svolgeranno in diverse città laziali, contro la chiusura degli ospedali e i tagli indiscriminati dei posti letto. Interi territori, come le province di Rieti, Frosinone e Viterbo, saranno penalizzati con la chiusura di numerose strutture, che con gli artifici di una certa retorica propagandistica si intende far passare come riconversioni ospedaliere. Capitolo 4. La regina è nuda. Mi capita spesso ultimamente, la gente continua a vivere grazie ai miei errori. Le promesse fatte dal centrodestra crollano oggi di fronte a un piano sanitario lacrime e sangue, che avrà effetti disastrosi per la salute dei cittadini. Parafrasando il dottor House, meglio citandolo, agli attuali rappresentanti della destra regionale e nazionale, sembra dirsi la frase «mi capita spesso ultimamente, la gente continua a vivere grazie ai miei errori», oppure «continuate pure a giocare a indovina la diagnosi, finché il paziente non smette di respirare». Scegli tu, caro Presidente. Ogni favola ha sempre una storia, ha sempre una morale, quindi la morale, che poi è soggettiva evidentemente, potrebbe essere un po' questa. Il dottor House ripete sempre «everybody lies», tutti mentono, ma con il diritto alla salute dei cittadini non si può giocare. Sul tema della sanità non si deve mentire, lasciando sospeso il confine tra realtà e finzione, tra ammissioni smentite e nuove dichiarazioni. È necessario dare tutto l'apporto possibile per affrontare un tema centrale come quello del riassesso della sanità nella nostra regione, senza cadere nella facile tentazione della mannaia, che dopo quello della scuola rischia di distruggere definitivamente un settore già profondamente lacerato. Riformare non può significare smantellare, e questo andrebbe chiarito ai nostri governatori, cari colleghi, in maniera unitaria, con la sola bandiera della chiarezza e dell'interesse collettivo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Chiede la parola il consigliere Moretti. Spento.
Ha parlato il Presidente della Commissione Sanità, ha parlato un consigliere di maggioranza, se può parlare un consigliere di opposizione e poi aprire al pubblico, altrimenti questo è il Consiglio Comunale aperto per ridere.
Due, due? Vabbè, consigliere Battilocchi, due. Consigliere Moretti, no, scusate, silenzio. Silenzio, per favore, silenzio. Consigliere Battilocchi. Consigliere Battilocchi, per favore. Consigliere Battilocchi. Consigliere Ardita, consiglio interrotto. Interrotto. Consiglio ha sospeso 5 minuti. Dottoressa Boccato? Dottoressa Boccato? No, la prendo, mi devo fare. Ma riprendiamo il consiglio.
Non deliberiamo.
Riprendiamo. Dopo questa sospensione il Consiglio Comunale, aveva chiesto la parola il consigliere Moretti.
Dunque, innanzitutto volevo esprimere apprezzamento per la relazione del dottor Gandini, che ci ha dato molti elementi utili per poter discutere questa sera. Purtroppo arriva in ritardo, perché l'accordo era tra tutti quanti noi, maggioranza, opposizione e amministrazione, di arrivare questa sera in quest'Aula, anche di fronte ai cittadini di Ladispoli, con un documento condiviso, che avremmo poi portato all'attenzione della Presidenza regionale, commissario di governo, per poter sostenere, diciamo, la causa del nostro comprensorio, sia per l'ospedale di Bracciano, ma soprattutto per le strutture sanitarie che stanno qui nel nostro comune e che, come tutti quanti abbiamo sostenuto da sempre, vanno potenziate. Sia in virtù del fatto che sono strutture giovani, sia in virtù del fatto che la nostra popolazione cresce e nel momento in cui sono state realizzate erano già insufficienti. Purtroppo in una discussione del genere è quasi inevitabile che si finisca per fare politica, sebbene i colleghi di maggioranza inizino i loro interventi dicendo che la sanità non ha colore né bandiera, io credo di aver ascoltato soltanto un'opinione politica, nulla più, sia dal Presidente della Commissione Gregori sia dalla consigliera Di Girolamo. Sono cose che non servono a nulla, sapete perfettamente che un documento come quello vostro non lo sottoscriveremmo mai, sia perché non contiene alcuna proposta, sia perché è frutto della vostra immaginazione. Io credo che avreste dovuto ascoltare con più attenzione quanto ha detto Gandini e cercare anche di approfondire l'argomento, perché una situazione sanitaria del genere non nasce dall'oggi al domani e soprattutto il piano che la Polverini sta portando all'attenzione di tutti quanti noi è un piano in origine creato prima da Marrazzo e poi portato avanti da Montino. Io vi invito anche a riflettere su un altro fatto, sempre per dare dei numeri, per dare degli elementi oggettivi a questa discussione fin dall'inizio. L'ospedale di Bracciano, intorno al quale nasce e monta la polemica, è un ospedale che parte negli anni 70 con 256 posti letto e si riduce in questo periodo a circa 70. Questa diminuzione è stata una diminuzione progressiva ed è sempre stata operata dalle strutture regionali. Non sappiamo se questa diminuzione sia avvenuta esclusivamente per questioni economiche, ma sicuramente è avvenuta anche per questioni tecniche. L'ospedale di Bracciano non gode di una buona fama in ambito sanitario, credo che tutti quanti voi siate a conoscenza di questo, e oggi sostenere che quella struttura deve essere riqualificata significa cambiarla radicalmente, cioè ripartire da zero, dotarla di nuove strutture, nuovi strumenti, riqualificare anche il personale e restituire la fiducia che oggi i cittadini hanno perduto. Credo che questo sia il grande intervento che tutti quanti cercheremmo. Ovviamente, se tutto quanto questo deve essere accompagnato dal mantenimento dei posti letto, ci deve essere uno sforzo economico ulteriore. Io credo che la progressiva diminuzione dei posti letto e lo scadimento della qualità delle prestazioni che dobbiamo accettare che c'è sia stato causato negli anni da giunte delle quali possiamo accollarci una sola responsabilità, i 4 anni di Storace. Per il resto hanno amministrato giunte di centrosinistra e se questo ospedale oggi non risponde più a quei criteri standard che tutti quanti desidereremmo, credo che la responsabilità non sia assolutamente poi della Polverini, insomma, al di là di tutti della Polverini. Io non voglio dilungarmi troppo nell'intervento, voglio semplicemente farvi notare che molti colleghi fin dall'inizio, anche il sindaco Sala che è intervenuto nell'altro consiglio che si è tenuto pochi giorni fa a Ladispoli raccontandoci quali sono secondo lui i problemi che creerebbe questo ridimensionamento, anzi questa riconversione, perché si raccontano tante favole, addirittura si parla di chiusura, come alcuni colleghi hanno detto prima, la chiusura non è prevista per l'ospedale di Bracciano, si parla di riconversione. I problemi che potrebbe creare questo intervento sono problemi che ricadono sul territorio. Non si tiene conto della crescita di residenti che tutti quanti i nostri comuni subiscono, in particolare la Dispoli e Cerveteri, e non si tiene conto del fatto che questo ospedale è considerato comprensoriale per noi. L'intervento che fa la Regione è un intervento nel quale considera comprensoriali anche i grandi ospedali di eccellenza, vale a dire considerano comprensoriali quegli ospedali che anche al di fuori della nostra ASL possono offrire un servizio per noi facilmente raggiungibile significa nell'arco dei 20-30 minuti. La Dispoli da questo punto di vista è una città, secondo me, io ho sempre detto, che cresce da un punto di vista residenziale perché è ben collegata con Roma e quindi usufruisce di tante strutture che sono quelle della grande città. gli ospedali che sono a 20 minuti da Roma non sono soltanto il dalla Dispoli, dico, non sono soltanto il Sant'Andrea, ma c'è anche l'IFO, ci sono tutti quanti gli ospedali della Cinta Aurelia, San Carlo, l'Aurelia Hospital e tanti altri. Quindi noi alla Dispoli spesso puntiamo la nostra attenzione per l'assistenza sanitaria più su questi ospedali e meno sull'ospedale di Bracciano. La riconversione in cosa consiste? Io ho cercato di capire, perché non sono assolutamente addentro alla materia, ho cercato di comprendere in che cosa si dovrebbe concretizzare questa riconversione. È una riconversione che per certi aspetti potrebbe anche soddisfare nuove esigenze che nascono, per esempio l'assistenza infermieristica, sanitaria, la degenza, la riabilitazione, l'assistenza geriatrica e così via. Tante altre cose, devo essere sincero, vorrei approfondirle meglio. Però credo di aver capito che se la Regione fa una scelta del genere, lo fa perché è convinta di poter rioffrire, sostituire quelle specialità che vengono a mancare perché soppresse all'ospedale di Bracciano presso altri ospedali. Io voglio discutere con i colleghi questa sera di questo, e cioè se la Regione prevede un piano del genere, oggi portato avanti dalla Polverini, ma che nasce con Marrazzo, noi siamo d'accordo sì, perché non siamo d'accordo perché. Io non ne faccio una bandiera politica, non vengo qui con questa sera a discutere con voi di politica, perché se devo fare questo vi lascio il microfono e me ne vado. Vi votate la delibera che volete, vi votate quello che credete più giusto, poi lo portate in Regione sperando che vi ascoltino. Io questo posso dirvi. Se volete il nostro sostegno ad un documento che verrà condiviso, vi faccio questa proposta. Questa sera si approfondisce il tema da un punto di vista tecnico, domani mattina, se volete, ci incontriamo, si stila un documento, domani sera si vota in Consiglio Comunale, dopodomani sta sul tavolo regionale. Questa è la proposta che possiamo farvi. Grazie.
Grazie, consigliere Moretti. Un chiarimento dal consigliere Marco Gregoni, per
sì,
favore.
Molto rapido, in merito alla commissione consigliare di cui il consigliere Morettini fa parte, non fa parte della commissione, ok, comunque allora glielo dico, in quella commissione abbiamo deciso proprio di non stilare nessun documento, proprio per dare la possibilità questa sera sia ai cittadini sia a tutti i consiglieri in aula un'ampia discussione, proprio per trovare, appunto, come dice lei, un accordo che ci porti a realizzare tutti quanti insieme, cittadini compresi, in piena partecipazione, un documento da presentare alla Presidente Polverini. Ecco perché questa sera siamo venuti qua per discutere, e senza nessun documento cartaceo, per realizzarlo tutti quanti insieme. Per quello che riguarda l'intervento che ho fatto, non è politico, è solamente una descrizione dei fatti che sono accaduti, e vogliamo solo contestare il metodo che la Polverini ha avuto nel non coinvolgere le altre entità, come dice lei, provincia, comuni e associazioni, solo questo, poi lo realizzeremo insieme. Felizio. Grazie.
Lei, consigliere Pegne.
Funziona?
Sì.
Ok. Ma io questa sera avrei preferito vedere magari su quel tavolo anche un rappresentante dell'ASL, dato che è un tema importante che riguarda tutti quanti. Ah, va bene. Va bene, perfetto. Va bene, perfetto, se l'avete invitato nulla da dire. Naturalmente ultimamente abbiamo visto sui giornali parlare di, in modo abbastanza polemico e strumentale, di chiusura di ospedali, quando sappiamo bene che si tratta di una riconversione di ospedali, un sistema appunto di assistenza integrata che dia le risposte alle esigenze dei diversi territori. Naturalmente la questione è questa: questo piano della rete ospedaliera l'avrebbe dovuto fare anche un'amministrazione di centrosinistra, dato che prima ho ascoltato il documento del Presidente della Commissione, che addirittura ha parlato di un commissariamento, mi sembra antidemocratico e inaccettabile, no? Perché poi è inammissibile, anche perché io, da Presidente della Commissione Sanità, avrei preferito avere magari un documento un po' più equilibrato, con più attenzione, perché comunque il commissariamento è fatto con un decreto del governo e bisogna avere sempre rispetto delle istituzioni. Non è che era antidemocratico, è stato fatto dal governo, che è stato votato dal popolo sovrano, così come è stato votato dal popolo sovrano la Regione, così come è stato votato dal popolo anche il Comune. Quindi bisogna portare sempre rispetto per le istituzioni, cosa che voi, come al solito, non fate, solo in base alle vostre convenienze politiche. Ora, giustamente, il delegato Gandini ha fatto un discorso equilibratissimo, che sicuramente ha azzerato tutte quelle polemiche strumentali che avete fatto, perché è stato anche un discorso molto intelligente e condivisibile. Tra l'altro c'è anche un noto esponente del PD che attualmente è presidente di Lazio Sanità, che è un ente regionale, e ha fatto una dichiarazione molto equilibrata e ha detto testuali parole: il mio è un appello, non una sfida, la sanità ha bisogno di cooperazione responsabile. Una parola a cui tutti voi vi dovreste un attimino attenere, fatta da un esponente importante del vostro partito. Probabilmente non avete letto questa dichiarazione, perché ancora stasera appunto sento questi interventi strumentali. È vero che la sanità non ha colore, però mi sembra stasera un po' di colore uscito fuori dalla parte vostra. Comunque, perché dicevo che il decreto della rete che ha approvato la Presidente Polverini l'avreste dovuto approvare voi allo stesso modo? Per un semplice motivo, perché come sanno bene coloro che hanno amministrato la Regione i 5 anni precedenti, è stato approvato con il decreto del 18 dicembre 2009 dal commissario Guzzanti, nel quale erano previsti i numeri esatti, dei tagli, delle riconversioni e del fabbisogno. E naturalmente lì c'era anche l'elenco degli ospedali da riconvertire. Naturalmente quello lì è lo stesso piano che nel giugno del 2009 Marazzo inviò al Ministero e che Montino presentò in una memorabile conferenza stampa dove parlava della grande rivoluzione della riconversione di tutti i piccoli ospedali del Lazio. Quindi io vi invito prima a studiare un attimino quello che era il passato e poi a parlare per il futuro, per il presente e per il futuro. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma in precedenza, e ci sono ancora oggi, c'erano 7.000 pratiche di richieste di accreditamento in regione per gli enti che richiedevano appunto questo atto e che in 3 anni la precedente amministrazione non è riuscita ad evadere e che invece questa nuova amministrazione dovrà evadere entro dicembre. Quindi questo soltanto per dirvi com'è la situazione oggi. La cosa in più poi è che i posti in più che erano previsti sono quelli che devono rispondere a esigenze di accordi sottoscritti dalla giunta passata nel 2005 e nel 2008 con i policlinici universitari. Quindi io penso solo una cosa, che bisogna fare un attimino un atto di, come si dice, di umiltà, pensare che il Lazio, il debito del Lazio assorbe il 60% del debito nazionale, il debito della sanità nel Lazio assorbe il 60% del debito nazionale. Su questi criteri un attimino bisognerebbe riflettere. Naturalmente con i decreti del 30 maggio la Regione ha risparmiato già 300 milioni e altri 900 milioni si risparmieranno entro il 2012, questo perché è stata creata la centrale unica d'acquisti, perché adesso sarà impostato in base a un decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 l'esenzione dei ticket per il reddito. Questo è un progetto che sta partendo tra poco. Quindi la volontà c'è tutta. Tra l'altro un'altra cosa importante, che il patto per la salute prevede una cosa, prevede che se questo piano non verrà approvato dal Ministero il 13, che cosa succede? Succede che automaticamente aumenterebbero l'IRPEF e l'IRAP. Invece è diventata norma una legge che blocca questi automatismi se il piano verrà approvato, quindi sarà anche eliminato questo aumento dell'IRPEF e dell'IRAP regionale. Il debito appunto a oggi è 10 miliardi e il deficit invece è di circa 1,4 miliardi a ieri, a oggi sta arrivando a 1 miliardo, questo perché si sta cercando di porre nel modo migliore possibile la riduzione dei conti. Ora voi direte giustamente questi sono tutti i conti, però poi è importante la salute del cittadino, ma la salute del cittadino verrà tutelata con i provvedimenti che stanno facendo, che appunto è quello della riorganizzazione della rete. I posti letto su 2.865 in esubero sono 791 per quelli acuti, cioè per i lungodegenti, 1.501 per la riabilitazione e 573 per la luogodegenza. Si trasformeranno, come dice il subcommissario, in posti nei quali il paziente potrà essere visitato quotidianamente dal suo medico di base, con assistenza infermieristica permanente e un medico 24 ore per prendere in carico le emergenze. Le prime riconversioni saranno fatte entro la fine anno. E naturalmente questi qua diventeranno appunto presidi di territorio e saranno organizzati nel miglior modo possibile. Se il piano verrà approvato così, cioè ci sarà la possibilità anche di approvare nuove strutture, quindi se il nostro comune ha stabilito che si potrà fare una nuova struttura, sicuramente con l'impegno di tutti, ma l'impegno di tutti ci può essere, se non usciranno domani o dopodomani o quando dovremo approvare questa mozione, queste cose strumentali che fino adesso avete tirato fuori, perché poi noi siamo molto responsabili, ma la responsabilità però va anche rispettata da parte vostra. E quindi questa è la situazione attuale. Io penso che per quanto riguarda l'ospedale Bracciano, perché l'ospedale Bracciano ha avuto una riduzione dei posti da 267 a quelli a cui siamo arrivati oggi, addirittura mi sembra che gliene saranno lasciati 15, se non erro. No, mi sembra 15 sull'ultimo comunicato che era uscito, e naturalmente che cosa è successo all'ospedale di Bracciano, perché poi bisogna spiegarlo. L'ospedale di Bracciano purtroppo è sceso a questo limite di posti letto per un semplice motivo, perché ha avuto una ricezione bassissima da parte degli utenti che, come voi sapete e come fanno di solito tutti, si recano tutti a Roma nelle più grandi strutture, quelle più specializzate. Infatti la media è del 10% lì, che è 4 volte superiore a quella regionale, che si attesta al 2,8. Quindi questi dati sono importanti, e sono importanti perché fanno capire per quale motivo poi purtroppo non ci si reca in determinati ospedali. Ora, l'impegno nostro qual è? Soprattutto io egoisticamente dico: pensiamo a potenziare soprattutto il nostro posto di primo intervento, il nostro pronto soccorso che abbiamo qui, il nostro presidio che abbiamo qui sull'Aurelia. Su quello magari ci deve essere una grande battaglia, perché Bracciano va benissimo, fare manifestazioni va bene pure per Bracciano, però poi dobbiamo pensare anche a casa nostra. A casa nostra state sicuri che l'impegno per quanto riguarda il nostro posto di primo intervento da parte nostra ci sarà. Poi lì è sorto anche, come ho visto sui comunicati, che io delle volte mi diverto a leggere questi comunicati, perché si parlava anche del milione di euro che era stato destinato in questa zona. A me risulta che questo milione di euro era stato tipo stanziato lì, ma poi andando a vedere nel capitolo poi non c'erano questi soldi, quindi alla fine cioè la dovete prendere con chi aveva fatto questa cosa, non è che la potete prendere con le nuove amministrazioni. E quindi io dico sempre: prima di parlare bisogna studiare e valutare bene le questioni. Ho ascoltato anche, ho letto anche dei comunicati del sindaco, che addirittura parto anche sull'ala, dove si dava la colpa comunque alle leggi di Tremonti. Io dico sempre che questa amministrazione prima dovrebbe guardare in casa propria, quindi vedere come gestisce i conti, come li programma e tutto quanto, e poi dare la colpa agli altri. Siccome questo molto spesso non avviene, anche quando si mandano in regione dei progetti o in altri enti, delle volte si sbagliano, magari per errori, magari anche in buona fede, però si sbagliano, e quindi prima di dare la colpa agli altri bisogna cercare un attimino di vedere in casa propria. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Penge. Io aprirei il dibattito al pubblico e poi magari fare interventi consiglieri in chiusura. Chiede la parola al consigliere regionale Nobile, Fabio Nobile. Perché non può parlare? E allora, consigliere Moretti.
Sono cittadino.
E comunque è un cittadino, anche se non è un cittadino di Ladispoli, anche se, anche lei è un cittadino, però.
Cittadino.
Consigliere Ardito, se non prova contraria la parola la do io, non la dà lei. Sì. Sta comodi qui.
Come? Dirò quello che penso, va bene? Posso essere utile così, no? E anche quello che so. Allora, quello, intanto buonasera a tutti, io sono stato chiamato anche dai miei compagni, amici di Ladispoli a partecipare a questa assemblea e a questo consiglio comunale aperto e mi sono, come dire, recato qui per dire in qualche modo quello che si vive all'interno del consiglio regionale in questo momento, quello che il mio contributo in questo senso nel mio intervento andrà in questa direzione. Io credo che la discussione che si è fatta stasera ovviamente è anche una discussione politica, perché poi quando si discute delle questioni di sanità, sempre dire la sanità non è né di destra né di sinistra, la casa non è né di destra né di sinistra, i problemi dei cittadini non è vero, poi le soluzioni possono essere dal mio punto di vista di destra o di sinistra, questo è un mio punto di vista rispetto ad esempio a questioni come quelle della sanità. In questo senso credo che ci sia anche un metodo che vada in qualche modo, mettiamola così, anche per utilizzare uno spirito costruttivo in una discussione che penso debba essere costruttiva all'interno del Consiglio Comunale per provare a portare una posizione la più unitaria possibile. Il problema è in che modo le istituzioni che prendono delle decisioni si relazionano con le assemblee elettive, in primo luogo il Consiglio regionale, che non ha discusso, lo dico per informazione ai cittadini, del piano di riordino ospedaliero, come non ne ha discusso la Commissione Sanità. Ora mi si potrà dire il commissario ha poteri per poter fare quello che vuole, no? La legge dice questo. È anche vero, e noi lo dico per sottolinearlo e lo sottolineo in maniera chiara, noi come Federazione della Sinistra, io sono uno dei due eletti della Federazione della Sinistra che comprende Comunisti Italiani di Fondazione, per farci capire di che cosa stiamo parlando, noi durante anche la precedente giunta, durante la discussione del piano di riordino ospedaliero, eravamo all'opposizione e ponevamo delle critiche, no? Quindi voglio dire, non per mettermi sopra le parti, ma per dire che oggettivamente avevamo delle critiche anche nel precedente piano. Però in quel consiglio regionale, cioè quando c'era un commissario nominato sempre dal governo, che in quel caso noi criticammo Marrazzo e in questo caso critichiamo anche legittimamente la Polverini, di mettere assieme la carica di presidente e di commissario, perché poi si creano delle oggettive difficoltà. Allora però ci furono due mesi di discussione all'interno della Commissione Sanità, ci fu il Consiglio regionale che in qualche modo si è espresso rispetto a quello che si andava decidendo. Oggi questo non è accaduto e penso che sia un errore, cioè, lo dico anche in termini di raccomandazione, cioè, come dire, si può anche ironizzare, ma non discutere mai per sei mesi nella commissione competente, quella sanità della Regione Lazio, e nel Consiglio regionale di quello che accadrà con un piano di riordine sanitario, io lo ritengo un errore, perché poi magari ti trovi 20 sindaci sotto anche del centrodestra, quindi non è che stiamo dicendo che i sindaci che sono andati sotto la giunta regionale erano tutti bolscevichi col colbacco, erano anche sindaci votati dal centrodestra, perché credo che si sia compiuto una sottovalutazione, e faccio solo un breve accenno agli aspetti più politici, che è quello di aver detto prima delle elezioni che non si sarebbero chiusi gli ospedali. Poi si può discutere, sono dismissioni invece di chiusure, sono riconversioni. Il problema è che almeno al momento manca la contestualità, cioè tra la chiusura o comunque la riconversione e quello che si farà con quella riconversione. Io penso che quella contestualità si possa costruire a partire appunto da una partecipazione reale dei cittadini, dei sindaci, no? Nella costruzione di questo piano. E questo in questo momento è assolutamente assente. Dopodiché nel merito, certamente la prima questione che io penso vada messa in discussione è proprio la questione delle macro aree, cioè quella che va anche, se avvenisse anche dai comuni, dai consigli comunali, un segnale di questo tipo credo sia importante, perché le macro aree, per dirla un po' alla romana, visto che poi Roma ne viene avvantaggiata in questo senso, mette assieme aree del territorio che hanno appunto una percentuale, un rapporto posti letto, abitanti molto alta, e sono soprattutto alcune zone di Roma, e le realtà che hanno appunto un rapporto molto basso. Allora, per stare dentro al patto della salute, quindi di avere quel rapporto appunto del 4 per 1000 tra lungodegenze e acuti e riabilitazioni, insomma, senza stare a farne l'elenco, bisogna, io credo, lavorare provincia per provincia, comprensorio per comprensorio, cioè creare un equilibrio rispetto anche all'offerta ospedaliera. Poi è evidente che in questo senso la razionalizzazione, la costruzione di, sempre in relazione ai bisogni che i territori di salute, che i territori esprimono, poi bisogna, come dire, far passi avanti rispetto all'offerta sanitaria che va, come dire, non può essere racchiusa all'interno dell'ospedalizzazione. Però è evidente che se noi mettiamo assieme Roma Nord con Viterbo o Rieti, stiamo mettendo realtà appunto che sono completamente diverse, o Roma città con la provincia di Roma. È evidente che su tutt'agli, solo nella cintura della provincia di Roma, come dire, le realtà d'eccellenza della città di Roma rimangono, e è evidente che in qualche modo si risponde a un dato: all'ospedale di Bracciano, per venire diciamo al merito territoriale, sempre meno persone si andavano a curare. È chiaro, perché voglio dire, se io sto a mezz'ora, 40 minuti da Roma, e ci riesco ad arrivare, no, a 40 minuti da Roma, e quell'ospedale non mi offre quell'eccellenza di cui ho bisogno, è evidente che io mi faccio anche un'ora di macchina per andarmi a curare. È evidente che questo però non giustifica invece la necessità di rilanciare e di appunto riadeguare alla necessità del territorio, del comprensorio, che non è Bracciano e basta, come si diceva prima, l'ospedale e l'ospedale di Bracciano. Io penso che molto laicamente la riflessione, a partire dal dire che le macro aree vanno, come dire, rimodulate, vanno ridefinite, altrimenti non ci siamo, altrimenti appunto si fa la logica del pollo, per cui ci sono comunque in ogni macro area quella percentuale, ma poi nella realtà non è assolutamente così. Come io penso che bisogna tenere ben in conto rispetto al ruolo dei pronto soccorsi. Allora, su questo diceva bene qualcuno, il blocco del turnover, che non è compreso all'interno del piano di riordino ospedaliero, è una questione importante. Allora, noi abbiamo chiesto in assestamento di bilancio di sforare, no? Di sforare, di, come dire, di avere un margine per cui il turnover possa almeno essere mantenuto per il 10-20%, diciamo, quando parlo del turnover, il ricambio, insomma, tra chi va in pensione, chi oggi è precario e chi appunto deve comunque mantenere quella postazione, altrimenti il pronto soccorso chiude. Allora, il problema vero è che col blocco del turnover voluto dal governo, ovviamente, ripeto, non per fare politica, ma le scelte poi le fanno le istituzioni competenti, è evidente che si rischia che, oltre a quello che sta accadendo, non solo si avrà difficoltà a fare la riconversione, ma molte situazioni, anche di pronto, non per fare allarmismo, ma è così, cioè abbiamo i dati, se i precari, come dire, ne viene rinnovato il contratto, quei precari spesso mandano avanti le strutture esistenti. Allora, io penso che in questo senso il 13 ci sarà questa scelta, insomma, questo incontro col governo, vedremo come andrà. Certamente però la partita poi non è chiusa. Cioè, bisogna che in qualche modo il presidente commissario si metta attorno a un tavolo e discuta, perché, ripeto, poi nel merito possiamo, io ho detto alcune cose, le macro aree, la questione del blocco del turnover, e ce ne potrebbero essere tante altre, ma non vi voglio tediare. però dobbiamo capire quali sono i luoghi nella Regione Lazio in cui i cittadini, i consigli comunali e i sindaci e il consiglio regionale possano discutere per affrontare queste questioni. E ad oggi, lo dico insomma, con allarme verso anche i consiglieri comunali, sia di maggioranza che d'opposizione, sia di centrodestra che di centrosinistra, con grande preoccupazione, quei luoghi in questo momento non ci sono. E ogni stimolo che avviene da parte dei consigli comunali nel merito, in maniera la più unitaria possibile, forse può aiutare a far sì che queste situazioni si sblocchino e questa discussione concreta, come dire, prenda seguito e quindi sia possibile farla. Vi ringrazio e spero di non essere stato troppo lungo.
Grazie a lei, consigliere Nobile. Ha chiesto la parola il dottor Civitella.
Allora, scusate se rimango seduto, ma qui c'ho alcune cose da leggere. Io ho sentito parlare qui di macro aree, no? Prima cosa come premessa, insomma, quindi indipendentemente dalla destra o dalla sinistra, io penso che sia stato anche un po' troppo politicizzato, diciamo così, il discorso, in maniera comunque deteriore, insomma, no? Il problema della sanità è un problema che veramente interessa tutti quanti e riguarda tutti quanti. Però vorrei puntualizzare su una cosa. Prima cosa, c'è bisogno della partecipazione dei cittadini per quello che riguarda i problemi della sanità, come per quello che riguarda altri problemi, ma in particolare per quello che riguarda la sanità. E poi bisogna partire da un concetto. Secondo me la sanità è un bene comune. Si parla tanto del bene comune per quello che riguarda l'acqua. Ci sono altri due beni comuni che sono estremamente importanti. Uno è quello del lavoro, che veramente è un bene comune, e l'altro è quello della sanità, che è un bene comune. Quindi per quello che riguarda la sanità bisogna prescindere da quelli che sono gli interessi privati, perché se prevalgono gli interessi privati e se c'è una lotta fra gli interessi privati e l'esigenza della gente, per quello che riguarda la sanità rimarrà ad essere quella che è. Vi faccio un esempio concreto. Adesso mio figlio deve fare l'ecografia al fegato. Ma sembra una barzelletta, ma è così. Ha telefonato al CUB, gli hanno dato l'appuntamento ad Acqua Pendente. Allora lui ad Acqua Pendente non ce va e va a Torre in Piedra, dove spende 54 euro. Ma gli conviene, perché andare fino a lì non esiste, no? Quindi questo che significa è che probabilmente fanno questo per privilegiare la sanità privata. Questi non sono scherzi, insomma, no? Parliamo di macroaree. Allora, per quello che riguarda la macroarea, questa è una rivista medica che arriva il bollettino medico, arriverà pure al dottor Pariotta, anche al dottor Gandini e così via. È l'ultimo numero. La macroarea, la nostra, sono 1.301.597 abitanti. A Esle, Roma E, a Esle Roma F, a Esle Viterbo, a Esle Rieri, Policlinico Gemelli, Ospedale San Filippo Neri, Ospedale Sant'Andrea, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura degli Anziani, IRCA, Istituto Termopatico dell'Immacolata, ITI. Vi rendete conto come in quest'area così eterogenea sia difficilissimo gestire le cose e sia facilissimo infilarsi quelli che sono gli interessi privati? Per quello che riguarda l'ospedale di Bracciano, prima Gandini diceva di tagliare l'albero o meno. Qui si rischia di tagliare l'albero e di tagliare pure quello che ci sta seduto sopra l'albero, insomma, no? Perché l'ospedale di Bracciano, sì, c'ha ragione Moretti, dice, vabbè, uno se ne va a cosa, se ne va a Roma, perché va bene, pure chi va in villeggiatura, invece che andare a un posto, se ne va un altro, perché quel posto è migliore. Rendiamo anche quel posto efficiente. E per quello che riguarda l'ospedale di Bracciano, la storia è vecchia. Secondo me c'è stata sempre una volontà di non far funzionare l'ospedale di Bracciano per privilegiare le strutture private. Io vi leggo un documento del 5 aprile del 1982, è diventato giallo. Partito Comunista Italiano, a quei tempi ero capogruppo del gruppo della sanità del allora. Cittadini per l'apertura del reparto di pediatria, l'ospedale di Bracciano, Grande manifestazione, c'era Ranalli, centinaia di persone, per l'attivazione del centro di rianimazione, nell'ospedale dell'unità sanitaria e così via. Qui dice dei soldi che sono stanziati e non sono stati utilizzati, delle strutture che c'erano già pagate e non sono state utilizzate. Quasi contemporaneamente a questo fatto, per dire poi come le cose vanno a quadrare, l'ospedale di Bracciano era stata una creatura del professor Magistrato, però evidentemente forse ci aveva ripensato. perché ci invitò a cena una sera a me e al dottor Gandini in un locale lì che stava verso il coso, vicino al pronto soccorso, e ci disse in maniera esplicita che voleva aprire una struttura privata, insomma, no? E quindi ecco là che quando chiudi l'ospedale di Bracciano puoi fare una struttura privata. Per quello che riguarda adesso, noi attualmente, insomma, no? Io pure in questo vi lancio un allarme. Noi abbiamo un'area che è destinata a servizi sociali. A me risulta ufficiosamente, non so quanto sia ufficiale, che già siano arrivate offerte al sindaco di costruire lì, che c'è gente che è pronta a costruire un qualche cosa in modo che, sai, risparmia al comune, poi fare una struttura privata, poi viene e qualcuno dice, vabbè, a me è privato pubblico, che mi frega, basta che funziona. Non è vero. Perché se viene fuori una struttura privata, poi magari succede che il picco dei parti cesari va a finire oltre il 60%, che è una cosa scandalosa in Italia, e poi succede, ma questa non è per so barzellette, perché so fatti, che in sala parte si mettono a litigare, perché uno gli dice, vabbè, ma che sta a fare, ma quale parto cesareo? E qui dice, ma sta zitto, bisogna fare il parto cesareo, perché qua il parto cesareo ci si prendono più soldi. Per quello che riguarda la sanità è una cosa talmente importante, è una cosa che riguarda la salute della gente, è una cosa che c'è un giro enorme di quattrini e di soldi che deve essere gestita come è secondo la Costituzione italiana, come è secondo la legge, deve essere gestita prevalentemente dal pubblico perché c'è ancora il privato, ma non fare questo discorso qua dove viene privilegiato praticamente il privato. Vedi il discorso dell'intramenia, vedi il discorso che se te vuoi far seguire dallo stesso primario che è pagato per fare la sua prestazione, poi deve andare a fare la visita privata. Caliamoci dopo questa premessa, caliamoci nella realtà dei Ladispoli. La realtà di Ladispoli è una realtà, non so se ci sarà bisogno o meno dell'ospedale, io non lo so, insomma, io dal punto di vista non la vedo questa esigenza dell'ospedale, invece vedo l'esigenza concreta di far funzionare i servizi che ci stanno. Per far funzionare i servizi che ci stanno, prima cosa bisogna coinvolgere la gente. Prima si parlava del consultorio familiare, il consultorio familiare quando è sotto c'aveva un comitato di gestione. Per quello che riguarda le altre strutture dovrebbero funzionare lo stesso, avendo della gente, avendo la possibilità anche di cittadini che partecipano alla gestione di queste strutture. Noi qui a Ladispoli per esempio abbiamo un esempio, quello del centro vaccinazioni che funziona benissimo, vediamo perché le altre non funzionano. Per quello che riguarda si parla del presidio di prossimità, ma non ci vuole niente a fare un presidio di prossimità, non c'è bisogno di tanti investimenti. Io penso che anche con i soldi che ci stanno si potrebbe andare avanti facendo funzionare le strutture. Che cosa significa questo presidio di prossimità? Già ve l'ha spiegato Gandini, vorrei rispiegarvelo io. Significa per esempio basterebbero sei posti letto per situazioni che sono particolari e si risparmierebbero un sacco di soldi, perché un ricovero in ospedale oggi viene a costare circa 1.000 euro al giorno, per rendete conto sto fatto qui. E allora quando c'è una colica renale, invece che andare in ospedale, va al posto di prossimità, si mette il flebo, gli fanno una flebo col toradol, gli danno un antiacido, sta a vedere come va. Si fa l'ecografia lì, in quella stessa struttura, e si rimanda a casa. Non come adesso che succede che se uno va al posto di pronto intervento, deve fare ecografia, gli hanno l'appuntamento dopo 2 mesi. Ma insomma, non esiste questo fatto qui. Quindi facciamo funzionare le strutture che esistono. Per quello che riguarda la medicina preventiva, la disponibilità era stato fatto un qualche cosa, non mi sto a dilungare su altri discorsi, ma vogliamo portare avanti i progetti della medicina preventiva. Io qui c'ho un progetto che è stato fatto... È stato presentato quando io ero consigliere comunale per Rifondazione Comunista, è stato presentato alla regione, era stato presentato alla... l'ha portato avanti, questo l'ha fatto Ricco è il responsabile della sanità, l'ha fatto nel 2006. Per quello che riguarda l'assistenza sanitaria a 400 soggetti diabetici, con visite specialistiche che riguardavano la nefrologia, la neurologia, l'oculistica, la cardiologia, venivano spesi complessivamente 23.850 euro, tutto qui quantificato con le spese dei visite specialistiche che venivano fatte. Questo che cosa significa? Un conto è affrontare un problema di retinopatia diabetica all'inizio, un conto è affrontarlo quando bisogna fare il laser, un conto è una cardiopatia all'inizio, un conto quando sorgono dei problemi seri. insomma, la medicina preventiva, oltre che portare un vantaggio per quello che riguarda i soggetti, porta un vantaggio per quello che riguarda la non ospedalizzazione, per quello che riguarda le spese che dovrebbero essere sostenute. Quindi io credo che razionalizzando la spesa, facendo funzionare le strutture esistenti, si potrebbe evidentemente arrivare in economia. Concludendo, che cosa dico? Uno, che bisogna fare il possibile, uno per quello che riguarda il questo consiglio comunale aperto, arrivi a delle conclusioni per quello che riguarda i consiglieri comunali, si faccia un documento congiunto dove si tengono conto di quelle che sono le varie esigenze, partendo anche da quello che ho suggerito io, per cercare veramente di portare un qualche cosa di costruttivo alla regione. Per quello che riguarda noi alla Dispoli, cerchiamo di metterci in piedi per coinvolgere la gente nel funzionamento delle strutture sanitarie, per fare in modo che funzioni. Vi saluto.
Grazie. Altre persone iscritte a parlare? Prego.
Al micro. Buonasera, io sono la presidente dell'Associazione Culturale Donna di La Dispoli, sono Maria Teresa Corrao. Allora, il marzo 2010, al numero 128, il Gazzettino di La Dispoli portava direttamente la piantina dove veniva evidenziato il nuovo ospedale. Allora, facciamo un passo indietro. Nel 2003 l'Associazione Culturale Donna fa una petizione, raccoglie 5.386 firme con documento in soli 70 giorni, la deposita alla Regione Lazio al numero 63.922 e al Comune di La Dispoli e al Comune di Cerveteri. Poi nessuna risposta. Noi dell'associazione chiediamo una risposta, se sì, se no, ma lo veniamo soltanto a sapere tramite mass media. Poi, improvvisamente, vediamo il coordinatore del Codacons fare una petizione che dice: vogliamo l'ospedale per La Dispoli e Cerveteri. L'amministrazione Pagliotta si schiera con il Codacons per la richiesta di un presidio sanitario, pubblicato sopra la voce di domenica 12, lunedì 13 settembre 2010. Noi a questo punto, come Associazione Culturale Donna, usciamo con articoli che li mandiamo a Redazione La Voce, Canale 10, Redazione Roma Rai, TG Regionale, Civitavecchia, La Provincia, Altra Voce News, Il Punto, Baraonda, Civitas Levante, Civitavecchia Oggi, Color Fabio, Segreteria Il Giornale, Danila Tozzi Tempo, Benedussia, Al Gabibbo, Gazzettino Comune La Dispoli, Posta Ortica del Venerdì, Pierpaolo Perretta, che è il delegato alla sicurezza del Comune di La Dispoli, e al Partito Socialista. Insomma, abbiamo fatto un turnover. Risponde Striscia: ciao, grazie per il messaggio che ci hai cortesemente inviato, tutte le lettere indirizzate a Striscia vengono lette con attenzione, ma il loro enorme numero non ci consente di rispondere a ciascuno personalmente. Se ci sarà possibile ci metteremo in contatto con te, in ogni caso ti ringraziamo per esserti rivolta a noi, la redazione di Striscia. Quindi noi non abbiamo avuto alcuna risposta né da parte dell'amministrazione comunale dal 2003, siamo nel 2010, e così via. Praticamente facciamo un excursus di tutti i vari comunicati stampa. Poi leggo martedì 14 settembre, Gandini: un ospedale? No, meglio la medicina territoriale. E spiega cortesemente, praticamente era arrivato questo milione di euro. Allora noi dell'Associazione Culturale Donna ci siamo andati a stampare praticamente il supplemento ordinario numero 138, bollettino ufficiale numero 28 datato 28 luglio 2010, dove viene riportato praticamente ciò che verrà fatto nella Roma F, perché noi seguiamo praticamente la sanità da tanti anni, ma mai nessuna risposta è stata data all'attenzione dell'Associazione Culturale Donna. Ribadisco che noi abbiamo fatto altre due petizioni, di cui la posta al centro della città di Ladispoli, che è stata aperta fino a Margherita 10, tant'è che era presente anche il Ministro per la Funzione Pubblica, anche coadiuvato dal consigliere Giovanni Ardita. Poi abbiamo chiesto anche l'apertura delle scuole elementari e medie a Marina di San Nicola, al che è stata data anche comunicazione da parte, per quanto riguarda le poste, da parte delle poste di Roma. Per quanto riguarda le scuole, ci è stata data una comunicazione anche sufficiente per dire sì, è arrivata la petizione, tutto a posto, vediamo di metterla un attimino in cantiere e valutare se si possono fare le scuole elementari e medie a San Nicola. E questo è arrivato direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Anche tutte queste notizie sono state mandate all'attenzione dei giornali. Noi oggi praticamente abbiamo una situazione qui sanitaria molto delicata, perché se non c'è la salute non possiamo lavorare, i bambini non possono andare a scuola e nessuno praticamente può svolgere le proprie funzioni di vita. Allora, tornando praticamente al supplemento ordinario, leggo testuale questo. L'ASL RMF presenta una popolazione residente pari a 307.987 abitanti, 150.612 maschi e 157.375 femmine, con indice di vecchiaia molto basso, pari a 109. Essa è articolata in quattro distretti, F1 con 78.000 abitanti, F2 con 70.000 abitanti, F3 con 49.000 abitanti, F4 con 92.000 abitanti. L'offerta dell'assistenza ospedaliera nel territorio dell'RMF è storicamente sottodimensionata, attualmente a 0,85 posti letto per 1.000 abitanti, da 1,2 del 2005. Pertanto i residenti utilizzano anche le strutture dell'ASL confinanti, quindi ci riabbracciamo praticamente al fatto che non è vero che chiuderà praticamente l'ospedale di Bracciano, ma bensì verrà fatta una riconversione, anche perché è riportato nel supplemento ordinario. Poi vedremo poi quello che deciderà ovviamente la commissione sanitaria. Poi, il limitrofo territorio dell'RME, presentando una struttura di servizi ospedalieri molto importante, è in grado di rispondere anche ad esigenze dei cittadini residenti nella RMF, soprattutto per quello che riguarda gli interventi complessi e le altre specialità. Per quanto riguarda l'assistenza, e questo è bene che praticamente lo sappiamo tutti, perché questo deriva direttamente dal supplemento ordinario, praticamente di tipo intermedio e la prossimità, è prevista l'attivazione alla Dispoli a Capena di due PTP, quindi presidi territoriali di prossimità. Per quest'ultimo è previsto un finanziamento con i fondi ex articolo 20 per 4 milioni di euro in terza fase e bla 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 bla. Praticamente poi, e termino, allora, piano di realizzazione di presidi territoriali di prossimità, nuova costruzione e riconversione delle strutture per servizi al territorio, proprio quello praticamente di cosa si stava parlando, eccolo qua, distretto F2 presidio territoriale di prossimità, euro 900.000, speriamo che questi euro 900.000 giungano a destinazione, grazie.
Grazie a lei, altri cittadini che vogliono parlare? Ovviamente, ma nessuno chiede la parola, quindi, prego, chiedo cortesemente di essere sintetici.
Molto sintetico, intanto vorrei ringraziare l'opportunità di questo Consiglio Comunale aperto, perché dimostra un fatto che è stato sottolineato, mi sembra, da più parti, che soprattutto su determinati argomenti ci vuole ascolto da parte delle istituzioni di quello che emerge come esigenza dei cittadini. E quindi questo è un fatto di rilievo che dovrebbe essere anche assunto, ritengo, dalle istituzioni anche superiori, perché il fatto di esprimere una maggioranza non deve comunque mai escludere la possibilità di non ascoltare quello che la minoranza può e deve esprimere. Questa per me è la democrazia, riuscire a trovare il massimo di accordo soprattutto su temi fondamentali, dove del resto però poi si fanno delle scelte che sono politiche e le scelte sono a volte di destra o più progressiste, più conservative o più progressiste. Io dico soltanto che ho apprezzato l'intervento del dottor Gandini perché mi sembra è stato un excursus e mi sembra anche molto imparziale, nel senso che oggi come oggi, con la crisi mondiale che forse ha fatto vedere che le vacche grasse sono finite e su certe cose non si può più mangiare, soprattutto sulle spalle di chi lavora, di chi produce, di chi ha determinati bisogni. Penso che quello che ha espresso il dottor Gandini io lo sottoscrivo, ritengo che l'esperienza di Bracciano debba essere riqualificata, non deve subire ulteriori declassamenti che siano a favore di iniziative private o a favore di strutture pubbliche, ma che comunque vertono sulla città, perché dappertutto nelle grandi nazioni occidentali si va al decentramento, non alla congestione delle grandi metropoli, per cui mi sembra assolutamente improprio giustificare una conduzione non appropriata di un ospedale pubblico che ha speso soldi pubblici dicendo che comunque si procedeva, si sceglieva Roma. No, se si sceglieva Roma era perché evidentemente quello che veniva offerto non era all'altezza della qualità e si sarebbe dovuto intervenire preventivamente. Io credo che bisogna avere anche il coraggio di fare delle scelte di prospettiva e secondo me la prospettiva è quella di